אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות.
Leggiamo il libro di Talmud 10 Sefirot, primo volume, prima parte, pagina 29. La lista delle le parole per con i loro significati. La domanda numero 33. Domanda, iniziamo con la domanda: cosa lui riempie? Questa è la domanda numero 33. Che non c'è un aspetto di nessuna mancanza, non c'è nulla da aggiungere alla perfezione. Di un lato dice non c'è la mancanza, dall'altra parte non si può completare la perfezione. Questo vuol dire che questo posto è pieno, quello spazio è pieno. Ancora, domanda 34, quale sotto e quale sopra? La cosa più importante è visto con l'aspetto del superiore, il peggiore è visto come l'inferiore. Vuol dire che non c'è, ci sono spazi come il nostro mondo, c'è una cosa più importante e più importante e il peggiore, migliore e peggiore. Questa è la differenza fra le condizioni e le situazioni o la relazione fra le parti. La domanda 35, cosa è questo posto, spazio, la volontà di ricevere che si trova nell'emanato e quello spazio per tutta l'abbondanza e la luce in lui? E se lui è pieno, ora non c'è più spazio, dice il Rav. Se non c'è la possibilità di ricevere questa abbondanza, ci sono molte domande incluse dentro e non parliamo di queste adesso, soltanto siamo alla prima parte, dopo arriveranno. La volontà di ricevere dell'emanato è quello spazio, il posto per tutta l'abbondanza e la luce in lui. 36. Cosa è quadrato? Il grado che include in sé tutti i quattro aspetti del desiderio. Cosa voglio dire su questo pasto, la domanda anteriore? C'è lo spazio, la mancanza? C'è o non c'è? Se non c'è la mancanza, non c'è spazio. Noi ci preoccupiamo di riempimenti di vari tipi. Il riempimento si trova nell'assoluta quiete, la luce superiore. Il problema è la mancanza, se abbiamo una mancanza a questa luce. Allora, per questo qui, per dire noi corriamo dietro qualcosa che non c'è bisogno di correre dietro. Noi ci troviamo in esso, dentro della luce superiore. Siamo immersi, dobbiamo preoccuparci della mancanza, di questo spazio, di questo posto. Sì. Domanda 36. Cosa è questo quadrato? Un grado che include in se stessa questi quattro aspetti del desiderio. Così è definito così. Noi dobbiamo in ogni caso dare questa forma a questo spazio, a questo colore, a questo tipo, alla mancanza. Il nostro mondo contrapposto a questo, ovviamente, sono delle forme già con le forme materiali da queste mancanze, che da lì abbiamo preso tutti questi nomi, come ci spiega nel nostro linguaggio dei rami. Sì, allora, per questo il Borei è chiamato come opposto, il Makom, ma come opposto in ebraico, dal fatto che noi tutti ci troviamo in lui, perché prima non c'era oltre al Borei nulla, e dopo lui ha fatto spazio in se stesso, dentro la sua perfezione. Dentro questa volontà per l'adazione lui ha fatto questo spazio per la creazione. Sì. Ora, per dire, lui ha creato un desiderio, ha creato questa mancanza. Lui ha creato la mancanza, sì, ovvio. Così c'è scritto. Sino chi lo ha fatto questo? Per quello lui è chiamato posto, Makom, spazio, perché lui è lo spazio del mondo. Tutti si trova in lui, in questo mondo. In questi mondi, più giusto. Non è chiaro a me come esce. Hai un feto dentro l'uva, questo feto si sviluppa e cresce fino a che arriva una condizione che lui già inizia a legarsi alla sua madre, e non usciamo veramente dal Borei. Tutte le nostre forme, oltre a questo punto del cuore che noi ci includiamo in lui, come diciamo nasciamo, arriviamo all'alienica, alla grandezza, al mohin, alla fine della correzione. Tutto dentro la nostra consapevolezza, noi continuiamo a essere continuamente dentro del Borei, soltanto ci individuiamo con lui secondo la nostra intenzione. Allora, qual è la differenza fra il fatto che c'è da noi c'è lo spazio, mancanza, e il fatto che lui è chiamato il posto, il makom, che anche lui è una mancanza? Il Boré è chiamato mancanza dal fatto che in questa forma noi definiamo la Malchut dell'infinito, dell'Insof, che lei è lo spazio di tutti i mondi, di tutti i mutamenti, e lei, questa Malchut dell'Insof, ci governa tutti, e questo è verso il Boré. Più di sopra di essa non lo sappiamo più dire nulla, lì già sono quattro aspetti e l'emanatore che non siamo capaci di afferrare. Bene così? Ah, continuiamo avanti. Domanda 37. Qual è questo triangolo? È il grado che ne esce soltanto i tre aspetti prime del desiderio, oltre all'aspetto dale, dice il Rav. Qui cioè noi abbiamo il punto, la linea, un triangolo, un quadrato e il cerchio. Continuiamo. Domanda 38. Con cosa lui tocca? Se la differenza della forma, del grado, della radice non è vista così tanto fino a dividerla dalla radice, è vista che lei tocca la radice. E questa è la cosa fra il grado e la sua amica, fra uno, un grado all'altro. Questo avvicinamento, diciamo, più lontana, e questo che abbiamo definito come contatto, magà. È chiaro questo? Due cerchi, diciamo, due palle, per esempio, si toccano in un unico punto. E questo è il punto del centro del 9039, l'aspetto tale dell'Ein Sof, benedetto sia lui, è chiamato così al nome della sua unione con la luce dell'Ein Sof, dell'infinito, benedetto sia lui. Vuol dire prima che lei si è stabilizzata e dopo se ha ristretta se stessa e si è svuotata da luce, tutto questo è chiamato punto, il punto della Malchut, la volontà di ricevere, e dopo di questo già inizia a sviluppare se stessa dopo la restrizione, attraverso lo schermo, la luce ritornante, e allora da questo punto della Malchut lei diventa un sistema che copre tutte i tre aspetti primi. Sì, domanda 40. Fine. La Sof è la fine di ogni emanato, viene fatto attraverso la forma del fermo dell'aspetto Daled, che la luce superiore smette di illuminare lì perché non riceve adesso. Io voglio aggiungere a questo punto del centro, dice il Rav, prima la domanda anteriore. Che in ogni ricezione, che è il punto del centro, noi abbiamo la restrizione, intorno a questo centro, punto del centro abbiamo tutta la creazione e la linea si evolve dal punto del centro. Per questa ragione, se voi vedete dei disegni che lì la linea dell'insof, dell'infinito, passa attraverso il centro di tutti i cerchi e dopo continua o ancora più giù, non è sbagliato, è una comprensione sbagliata delle fonti. È molto molto diffuso questo errore, soltanto dovete sapere questo. Però allora il sof è la fine di tutto l'emanato, viene fatta attraverso la forza del fermo dell'aspetto Daled, che la luce superiore smette di illuminare lì perché non lo riceve, non lo vuole accettare. La luce superiore smette di illuminare dal punto del centro perché la fine sof, la fine, la conclusione, e allora lui smette di illuminare lì. Non lo scopre, non lo vede, non lo sente, non illumina lì. Cos'è questo ciò? Cos'è tondo o un cerchio? C'è una definizione fra lo inferiore e lo superiore, della differenza fra i desideri della volontà di ricevere, è simile a un'immagine tonda del mondo materiale, che non c'è su e giù, e quattro aspetti. Per questa ragione i quattro cerchi tondi delle palle uno dentro dell'altra, che non si può riconoscere o individuare fra la differenza fra di loro, l'aspetto di sopra o sotto in loro. Vuol dire che se tu ne aspetti, dice il Rav, e senza comprensione interiore è chiamata tondo o palla, che tutte le comprensioni in essa sono uguali, equivalenti. in ogni cosa fra di loro. Allora, per questa ragione sono chiamati un cerchio tondo verso il loro punto centrale, sono uguali, distanza di uguale, importanza di uguale, tutti uguali, tutti alla stessa distanza. Bene così? Cosa aiuta? Allora? Si può leggere due volte ogni domanda? Non afferro, non riesco a afferrare, a capire. Qual è la differenza fra questi aspetti, diciamo, in questa domanda? C'è una differenza tra gli aspetti. La radice Aleph Bet Gimel Dalet, però in ogni aspetto è l'aspetto. Non c'è differenza fra tutti i particolari in essa, per questo è definita come cerchio, o tondo, palla. Però ci sono dei particolari dentro essa, sì, però non vengono a scoprire, non si scopre la differenza fra di loro. Noi non sappiamo i particolari in sé, noi sempre scopriamo la distanza fra uno e l'altro, fra chi a chi, cosa non si scopre fra chi a chi, soltanto verso quello, il cabalista. Oltre a questo non sappiamo nulla. Tu pensi che esistono delle cose che i cabalisti, quello che scoprono, così scrivono, non è cose che noi, questa è una scienza. Noi non sappiamo cosa veramente, noi sappiamo quello che noi scopriamo in noi. Vuol dire tu che c'è un cabalista e c'è una percezione della realtà, che non è la percezione della realtà, no, c'è una realtà, dice il Rav. E quello che il cabalista afferra di questa realtà, è la stessa Kabbalah, è la percezione della realtà, che noi afferriamo la realtà, in questa forma la afferriamo. Però se questo è vero, sbagliato, nessuno può sapere questo. Se questo è veramente una realtà e così come noi la afferriamo, nessuno lo può sapere questo. Quale possibilità può avere per sapere se è verità? Come ogni saggezza, ogni scienza, è tutto verso quello chi raggiunge, chi scopre. Ha iniziato la lezione che come vedere il Bore dentro, come fra il Bore e l'Adam. Ora non c'è realtà e Adam, è tutto dentro. Io ho iniziato dal fatto che non ho questa lezione in TAS, però ho parlato prima, sì, sul fatto che il Bore si trova dentro dell'Adam, dell'uomo, e l'uomo deve individuare, trovare queste Bore dentro di se stesso, che si trova dentro di se stesso, che governa il suo cuore e va a mente. E come l'uomo, l'Adam, viene coinvolto in questo processo, dentro del governo, del dominio del Bore dentro di lui. Questo è chiamato, ho definito quanto lui è veramente in adesione col Bore. Continuiamo, leggiamo due volte, sì, va bene. Domanda 42. Superiore, cos'è superiore? Vuol dire il più importante, cosa vuol dire? Sì. Domanda 43. Qual è la divisione? Due gradi che non c'è fra di loro nessun tipo di equivalenza, la forma di nessun lato, nessun punto, sono viste come divise una dall'altra completamente. Di nuovo, qual è questa divisione per Ud? Due gradi, scalini che non hanno nessuna equivalenza, la forma fra di loro, sono viste come divise una dall'altra completamente. Noi avevamo queste comprensioni che dico, le due cerchie si toccano, il contatto, e in un punto c'è, in ogni caso c'è un qualche legame, qualche contatto, adesso è l'opposto, la divisione, che non c'è neanche in un unico punto singolo contatto fra loro, vuol dire che questo vuol dire che sono divise completamente, staccate. C'è un utilizzo ricorrente del grado, di questa parola grado, scalino, comprensione, analisi. Questa afghanab è una comprensione, un afferramento di una realtà. Come noi diciamo adesso, divisione, non c'è divisione, tocca, non tocca. Anche questo appartiene a questo, al grado o allo scalino della scala. Vuoto, quello posto che è pronto a ricevere la correzione e la perfezione, vuoto o libero più giustamente, o lo spazio che è pronto già a ricevere la correzione e la perfezione. Sì, continuiamo. 45. Cos'è questo semplice? che non c'è nessuna analisi o comprensione dei gradi fra di essi, che non c'è nessuna comprensione dei gradi o lati in essi. 46. Cosa è questa restrizione? Zimzum. Chi blocca il suo desiderio, chi blocca se stesso e non permette di ricevere, anche se e anela molto di ricevere. E questo è definito che vuol dire che lui restringe se stesso. Cos'è questa restrizione? Quello che blocca il suo desiderio, che blocca se stesso e non riceve, anche se dentro se stesso anela molto di ricevere. Questo è chiamato che lui restringe se stesso. New York. Questo riguardo la domanda riguardo al 41. La meta della decina è diventare un cerchio, che in essa non c'è nessuna differenza fra le qualità degli amici e le qualità degli amici, la cosa più importante, o importante che ogni amico mantenga la stessa qualità particolare singole suoi. No, dice il Rav. Anche qui la saggezza della Kabbalah non intendo nessuna parte, se che noi dobbiamo cambiare le vostre qualità. Questo è impossibile di fare. E chiunque che ha cercato di fare con se stesso già sa che lui non può cambiare la sua natura in nulla. Questo è come insegnare i gatti a diventare. La natura è natura, noi parliamo sulla correzione, come noi attraverso la forza superiore correggiamo la natura così che sia adatta in adattamento forma esterna con il Bore, però dentro rimane il desiderio di ricevere, però opera per l'adazione. Per questa ragione, quando noi parliamo sui cerchi, sulle connessioni, nel gruppo, ognuno rimane nel fatto come lui, deve aggiungere se stesso soltanto la compartecipazione giusta con tutti da parte sua. È chiaro questo, vero? Bene. Continuiamo. 47. Cos'è questa linea? Può vedere una comprensione del suo e giù. Quello che non c'era prima di esso, anche fa vedere che è il valore di se stesso più piccolo di prima. Cos'è questa linea? Fa vedere che c'è una comprensione del superiore e inferiore, su e giù, che non esisteva prima lui. Anche fa vedere che la sua illuminazione è molto piccola del valore primo. Sì, un cerchio chiaro che è pieno, o mancante, però la linea è molto limitata, la linea. C'è una linea e c'è un quadrato. La differenza fra di loro li impareremo più avanti. Tutto sono segni della forma del desiderio di ricevere, non più di questo. Ancora domanda 48. Cos'è questa parola vicino? Ognuno con la sua forma è più avvicina, è più assomigliante al suo amico, è visto più vicino a lui. Di nuovo, tutto con la sua forma più vicina, uguale più al suo amico, è visto questo come più vicino a lui di più. La forma, tzura, forma, la forma esterna. Non parliamo sul fatto che io devo essere esattamente come lui, sino alla mia relazione, atteggiamento al gruppo, la sua relazione col gruppo, alla meta, devono essere simili o forse uguali. Continuiamo. Cos'è Rosh, la testa, 49? Quella parte nell'emanato che si uguala di più alla forma della radice. Questo è definito Rosh, la testa. Cos'è questa Rosh? Quella parte nell'emanato che più si avvicina e si uguala alla forma della radice. Questo è chiamato Rosh, testa. New York. C'è una domanda da Seth Beitman, lui chiede riguardo al Tzimtzum, la restrizione. 46. Forse noi sappiamo che la restrizione non è superare la volontà per forza, forzatamente, se noi desideri nostri è una forma del desiderio. Cosa vuol dire restringere te stesso? Cos'è questo superamento che conquisti il tuo desiderio? attraverso, dice Rav, la conoscenza del suo desiderio, della consapevolezza del male, l'uomo arriva alla condizione che lui pretende, chiede, proprio prega dal superiore, allora arriva alla luce e fa su di lui un'azione che è chiamata restrizione. Vuol dire che la luce fa un'azione, non sappiamo cosa esattamente fa, noi sappiamo soltanto questo secondo i risultati di questa azione, che allora il desiderio si restringe e lui molto vuole molto come prima ricevere, riempire se stesso, però risiede su di lui la forza della restrizione secondo la sua scelta, diciamo che del Kli. E allora il Kli rimane vuoto, o al contrario, che il Kli vuole ricevere e vuole riempire se stesso, però risiede su di lui la forza della restrizione forzatamente. C'è una restrizione che arriva da parte della creatura, che vuol dire che lui restringe se stesso, c'è una restrizione che arriva dal superiore, da parte del Boré, che in questa forma lui rompe la creatura, ma tiene la creatura che non cada, scusatemi, come noi siamo con i bambini, ogni volta il grado della restrizione più deve crescere, ogni volta di più e di più, che noi prendiamo questa restrizione noi stessi. Continuiamo. Domanda 50. Quello è questo spirito, la luce di Hasadim, definito spirito. Questo spirito, la luce di Hasadim, è chiamato Ruach, spirito. La domanda 42. Cos'è il nome Shem? Cos'è il desiderio? Vedi 25, cos'è un nome? 42. I nomi sacri sono gli chiarimenti, come le luci segnate in loro vengono nell'acquisizione una forma che il loro nome del grado chiarisce attraverso le vie dell'aggiungimento che in quel grado. La luce riempie il desiderio, dice Rav, e secondo come lui riempie questo desiderio, noi le diamo a questo un nome, a questo grado, proprio che la luce in se stesso che si lega nel desiderio riempie questo desiderio, allora insieme desiderio definiscono questo carattere del grado, la sua potenza, la forza e tutto, e questo viene espresso in un nome. Quale nome? Un nome semplice è Avaya Yud Kei Vav Kei, è il suo riempimento, questo è tutto. E tutto questo è chiamato il nome del grado. I nomi sacri sono i chiarimenti, come le luci illuminano in loro, vengono nel raggiungimento, una forma che il nome del grado fa capire la forma dell'acquisizione di questo grado, che il nome è anche mi dice tutto, però anche come acquisire, aggiungere, quale forma, cosa c'è in questo grado, quanto Hasadin, quanta Chokmah, quali schermi, quale forma, tutto viene chiarito, il nome di Fisito non è quello solo nel mondo, diamo dei nomi, sono tutti questi nomi nella spiritualità, sono nomi sacri, vuol dire la seconda misura dell'adazione che il Kli ha acquisito. Domanda 53, cos'è questo interno, toh, dentro, che riceve in se stesso, vuol dire che la luce è misurata e limitata nel Kli, e che riceve al di fuori se stesso è visto che non fa nessun limite sulla luce che riceve. Dino, cos'è questo interno, toh, che riceve dentro di se stesso, è visto che la luce è misurata e limitata dentro del Kli, che riceve al di fuori di sé è visto che non va nessun limite sulla luce che sta ricevendo. Questo è chiaro a noi, no? Come luce interiore e luce circondante, se luce interiore noi abbiamo certamente delle azioni, misurazioni, lavoro, molto grande lavoro, contraccolpo, ricevione per l'adazione dentro, fino al petto, il haseo, fino all'ombelico, il tabur, però nella luce circondante è tutto quello che è arrivato, non potevo ricevere, non potevo investirlo con le mie forme, e questo è chiamato, su questo non c'è nessun limite, su questa luce esterna a me. Ancora, domanda 54, qual è questo movimento? No. Ogni novità nella spiritualità è per il cambio della forma, perché è la differenza fra la forma anteriore e quella nuova, come una cosa che esce dalla forma materiale, che si muove, esce da quel posto originario, che nasce da quel posto. Cos'è questo movimento? Ogni novità della forma, visto come un movimento spirituale che si è staccato e diviso dalla forma anteriore e ha creato un nome a se stessa, simile a una parte, una cosa materiale che si muove ed esce dal suo posto originario. Cosa? Tu hai detto che noi corriamo dietro del piacere, del riempimento. L'abbondanza, però abbiamo bisogno del desiderio. L'uomo corre dietro il piacere quando lui ha un desiderio soltanto. Vuol dire, e secondo questo, secondo il desiderio, lui corre dietro. Non capisco quello che ti stai chiedendo. Tu parli sul piacere spirituale o materiale? Piacere spirituale non lo capiamo. Dove c'è il piacere spirituale? Io voglio farti vedere dove ci trova, posso o no, per quale ragione? Perché se lui, tu avrai che lì della d'azione, allora tu capirai cosa vuol dire un piacere spirituale, e allora tu vedrai che non c'è nessun limite su di esso, ricevi quanto ti pare. Allora però, prima di tutto, però devo, il cli ha questo, il desiderio ha questo, per me a questo è morte, per me il piacere spirituale è morte. Mi dicono c'è un pozzo dove prende quanto vuoi l'acqua di lì, però questo pozzo per me acque avvelenate, forse acque avvelenate, per me sono acque avvelenate queste, questo pozzo qua. Cosa mi dà a me questo adesso? Sì, allora ora quello che intendevo io è che manca il piacere, il desiderio giusto, no? Il desiderio sbagliato, quello che c'è nel mondo materiale è semplicemente il desiderio che fa svegliare il Bore, anche il piacere fa, porta il Bore, per cui arriva quello che dice qui, manca il desiderio giusto per la spiritualità, per la d'azione, sì. E dove prendere questo? Il desiderio per la d'azione? Cercare nel gruppo, raggiungere, acquisire questo desiderio per la d'azione, quando tu non potrai arrivare e tu sei invidioso dei tuoi amici e vedi che loro sono tutti meglio, più di te, ora ti viene la follia di chiedere al Bore questo desiderio. E allora tu hai detto che l'uomo non può cambiare in nulla soltanto la natura, e soltanto cosa? Se non può cambiare la sua natura, allora come arriva? Il superiore fa questo per te, è chiaro che tu non puoi. È chiaro che tu devi sapere che non riesci capace, che devi arrivare a questo che non sei capace, capire, conoscere questo. No. Domande, pagina 30, domande, le risposte in pagina 44. Domanda 55. Quali sono i concetti che derivano dalla saggezza Kabbalah? Quali sono i concetti che sono negati dalla saggezza Kabbalah? Ma risposta 55, pagina 44. Non c'è questa saggezza che dall'inizio alla sua fine, anche in un'unica parola, che sia un concetto concreto o immaginario, come posto, spazio, tempo, movimento e così via. E anche quella mancanza, non esiste la spiritualità. E ogni diversità nella forma non vuol dire che manca della forma prima, sino che la forma prima è rimasta nel suo origine senza nessun mutamento. E allora il mutamento della forma che è cambiata si aggiunge alla prima forma che già tiene. Di nuovo, quali sono quei concetti negati o che li derivano dalla scienza della Kabbalah? Risposta 55, non c'è in questa saggezza chi dall'inizio alla sua fine, anche in un'unica parola, che sia qualsiasi concetto immaginario o concreto, come spazio, tempo, movimento e così via. E anche questa mancanza, non esiste la spiritualità. E ogni cambiamento della forma non vuol dire che manca della sua prima forma, sino che la forma originaria rimane nel suo posto, senza nessun mutamento. Per allora questo mutamento della forma che ha acquisito adesso si aggiunge alla sua prima forma originaria. Sì? Se non ci sono domande, continuiamo. Cosa c'è?
Ma, ma, ma
Ora, cosa vuol dire? Non c'è mancanza della spiritualità, soltanto si aggiunge. La forma anteriore rimane e viene ad essere un'aggiunta. E lei serve in qualcosa, lei serve come fondamento al prossimo grado. Il fatto che non manca continuamente? Allora, continuamente aggiungiamo noi. Per questo c'è una elevazione della scala. La salita attraverso questo. Continuiamo. Domanda 56. Qual è il linguaggio normale, abituale nella saggezza Kabbalah? Qual è il linguaggio abituale nella saggezza Kabbalah? Risposta 56. Questo linguaggio è un linguaggio di rami che fanno vedere sulle loro radici superiori, che non c'è neanche un'erba che non ha una sua radice nel superiore. Per questo si è trovato i saggi della Kabbalah un linguaggio pronto per far capire gli altri suoi rami e insegnare riguardo i loro radici superiori. Di nuovo, cosa è questo linguaggio abituale nella saggezza della Kabbalah? Questo linguaggio è il linguaggio dei rami che fanno vedere le loro radici superiori, che non c'è neanche un verba nell'inferiore che non ha una radice in superiore, e per questo ho trovato questi saggi della Kabbalah un linguaggio pronto per far capire attraverso i rami per insegnare le loro radici d'origine. Cosa? Ricordo che ho parlato molte volte e mai non ho capito. Non è anche un'erba che c'è, che non c'è una radice in superiore. Cosa vuol dire? Che ogni cosa ha una causa spirituale, una fonte spirituale. Un risultato da noi si trova qui nel mondo nostro e la sua causa si trova nel mondo spirituale. L'effetto è qui, su e giù, è volontà delle azioni nel superiore e volontà di ricevere nell'inferiore. Quello che c'è nella volontà delle azioni nel superiore si trova nel desiderio di ricevere opposto, come copia opposta, con l'immagine opposta copiata. Ogni mutamento del cambiamento non vuol dire che non parla. Cosa vuol dire la sua prima forma originaria e questo mutamento nella forma originaria? Non c'è la sai questa saggezza nessuno alla fine, anche unica parola che ci sia nessun concetto concreto o immaginario, come spazio, tempo, movimento e così via. Anche non c'è una mancanza, esiste nella spiritualità. Tutti i mutamenti della forma non significa che manca qualcosa, manca la prima forma, la prima forma originaria rimane nel suo posto. E anche questo mutamento della forma che arriva, che ha acquisito, adesso si aggiunge a quella forma originaria. Cosa vuol dire questa prima forma originaria? Non importa cosa, dice Rav. Non importa, noi parliamo sui mutamenti sempre. Il mutamento è quello della situazione anteriore. Non esiste quel desiderio di ricevere la relazione. Non so, lui dice sul mutamento della forma. Quale forma? Cosa, volontà di ricevere. Questo che dico, la cosa primordiale, noi parliamo soltanto della volontà di ricevere, non abbiamo oltre questo nulla nelle nostre mani. Allora, questa è la prima forma, questa. Non so, la prima forma anteriore, non so. Una forma anteriore. Non scompare, sino che viene su di essa, investito, si investe su di essa una nuova forma. Continuiamo. Domanda 57. Quale codivide? Quello che divide e stacca uno dall'altro nella spiritualità. La diversità della forma divide e allontana gli spirituali uno dall'altro. Vedi? La diversità della forma. Leggili per lui di nuovo. La diversità della forma divide e allontana le spiritualità uno dall'altro. Gli spirituali uno dall'altro, gli elementi spirituali uno dall'altro. Soltanto, non c'è nulla oltre questo. La diversità della forma. Diversità della forma vuol dire la misura della dazione in essa. Cosa c'è? La definizione lui dice che divide, che non c'è nessuna nulla uguale fra di loro, che non c'è nessuna uguaglianza della forma fra di loro. Sì, però com'è possibile che riguardo la risponde lì in 55 che sempre si aggiunge, a qualcosa che ci esisteva prima. Ora sì, c'è qualche composto che c'è con divisione assoluta e si investe una fra questi due gradi. Dice un lato sempre c'è la diversità della forma al di sopra che c'era prima, d'altra parte dice che c'è il fatto della divisione quando che non c'è nessuna eguaglianza della forma. Diciamo che così Sì, c'è una restrizione, per esempio. Sì, c'è una caduta nei cusci. Non c'è soltanto individuo, c'è anche opposizione, allontanamento. Una questa opposizione e anche riguardo qualche qualcosa che sì, si può misurare, la misurazione verso qualcosa che sì esiste. E allora? Qual differenzità fra il tatto al divisione? Composto di divisione, c'è qualche contatto fra di loro, no? Però se non c'è nessuna nulla in comune, allora come può essere con nessun tipo di contatto fra di loro? Ci sono due cose che possono essere, milioni di analisi di comprensione, una è simile all'altra, una. Si trova in contatto con questo unico punto di comprensione reciproca, però neanche se nessun contatto fra di loro, non c'è nulla in comune in questa consapevolezza, allora c'è la divisione assoluta fra di loro. Poi misuriamo verso qualcosa in comune già, no? Già c'è qualcosa, non riesco a capire anche nel fatto che non si toccano l'altro, c'è in questo una misurazione, fino a quando sono opposti uno all'altro. Questo non è visto, non è definito qualche misura di uguaglianza della forma. Cioè, non uguaglianza della forma, è lontananza, c'è già distanza, stiamo parlando qui. Come può essere un legame se non c'è nulla in comune fra di loro? C'è una differenza fra zero e nulla. Non riesco a capire come è possibile che non c'è questo nulla. Non è zero, è nulla. Questo zero, cosa intende con questo? Diciamo, la restrizione non riceve, non dà. Però dire che per questo ancora non dà, non è che non è vuoto, non so come definire questo, come spiegare questo. Cosa stai facendo qui? Quale casino stai facendo? Stai confondendo le altre. Tu hai desiderio, e noi parliamo sul desiderio. Cosa stai facendo con queste filosofie? C'è il desiderio. Come tu lavori col desiderio? O lavori per la ricezione? O lavori per la dazione? O lo restringi intanto che non hai le forze per lavorare uno con l'altro? O per la ricezione c'hai moltissime forme che tu puoi di più o di meno dominare, anche le volontà di azione, c'è di più o di meno di azione. Quale problema c'è qui? In cosa ti stai confondendo già? La divisione succede nella restrizione? Per uno dall'altro? La divisione di uno dall'altro? Scusate. Se tutti e due sono opposti, contrapposti uno all'altro, che non c'è fra di loro nessuna connessione, nessuna somiglianza, nulla delle sue forme, nessuno delle qualità loro, allora cosa vuol dire che sono staccati uno dall'altro, lontani? Cosa c'entra questo con la restrizione? Non appartiene alla restrizione questo, si parla di divisione, che tutti e due si trovano in qualità disuguale, non c'è nulla in comune con queste due disuguaglianze. Può essere, oltre a questo, può essere anche, posso dire, adesso, può essere un legame di causa ed effetto. La Chochma e Bina sono opposte? Sì, sono opposte. Per la Bina sono nate della Chochma? Sì. O c'è qualche legame fra di loro? Sì. Che cosa è causa ed effetto? Cioè, per il contatto non c'è contatto fra di loro? La causa e l'effetto? Però non c'è suo contatto? Ci sono altre cose così. Vedremo più avanti. Continuiamo, prego. Domanda 58. Qual è la fonte della volontà di ricevere? Qual è la fonte della volontà di ricevere? La risposta 58, la volontà della dazione che si trova nella luce superiore è quello che obbliga la volontà di ricevere nel dentro dell'emanato. Il desiderio per la dazione che è nella luce superiore è quello che obbliga, forza la volontà di ricevere dentro dell'emanato. Lui lo fa nascere, lo fa evolvere, tutto si viene fatto attraverso la volontà della dazione del creatore e la volontà della dazione si trova in forma obbligata. È vista come volontà di ricezione. 59. In cosa esce la luce che è chiamato emanatore e diventa un emanato alla creatura? 59. La causa e la forma della volontà di ricevere che si rinnova con la luce superiore, essendo vuole donare, dare, ha creato questa parte che si è rinnovato, l'aspetto dell'emanatore. E viene diventato emanato o creatura. Di nuovo, la causa e la forma della volontà di ricevere che si rinnova con la luce superiore, essendo lui che vuole dare, donare, esce quella parte che è rinnovato con l'aspetto dell'emanato e viene diventato aspetto della creatura. Che l'emanatore vuole dare il desiderio di radiazione della fonte, non sappiamo come, nasce dalla volontà di ricevere dell'emanato, della creatura. Per quale ragione è così? Veramente non possiamo afferrare questo, non possiamo arrivare lì. E questo è il desiderio della radiazione dell'emanato del creatore, arriva e inizia a svilupparsi questa volontà di ricevere, seconda volontà di radiazione del superiore, sempre il superiore comanda. Continuiamo. Domanda 60. Qual è la materia originale di ogni creatura o emanato? Quella prima materia prima di ogni emanato o creatura? La sua forma che è stata rinnovata e uscita con aspetti che non c'è nulla che c'è dal nulla, quella volontà di ricevere che si trova in ogni sua essenza, è quella materia prima per ogni emanato e ogni creatura, ogni essenza. Però no, ancora, che tutto quello che si trova nell'emanato o nell'essenza, più della materia questa che parliamo, allora è visto come un aspetto della luce e abbondanza, è attirato dalla luce superiore che è aspetto dell'esistente e non è per nulla dell'aspetto della creatura dell'emanato. Noi dobbiamo meravigliarci come una forma diventa dalla materia, perché così anche nel mondo materiale, che è la nostra via di forma, definire la forma originaria dell'essenza riguardo alla materia prima, perché non c'è nessuna acquisizione, raggiungimento, nessuna materia, possibilità in tutta realtà, essendo i nostri sensi che sono capaci di afferrare soltanto i casi della materia, che sono forme che si rincarnano di quel prima forma originaria, che si evolvono in quella forma originaria. Qual è la prima materia di ogni emanato, ogni creatura? Risposta: la forma che si è rinnovata è uscita con l'aspetto di c'è dal nulla, vuol dire la volontà di ricevere, che si trova in tutta la sua essenza, è quella materia originaria, prima di ogni emanato, ogni creatura, ogni essenza. Ancora, che tutto quello che si trova nell'emanato, nella sua essenza, più di quella materia, è visto già come luce, abbondanza, che ha tirato la luce superiore, che è un aspetto che c'è dall'esistente e non esiste, non è per nulla da parte della creatura o dell'emanato. E dobbiamo meravigliarci come questa forma diventa materia. Perché sì, anche nel mondo materiale, la nostra forma di dire, la forma prima originale dell'essenza, con vista della materia prima, primario, perché non c'è nessuna capacità di raggiungere nessuna materialità della realtà reale esistente, perché i nostri sensi afferrano soltanto i casi esistenti nella materia, che sono forme che si cambiano, si mutano dentro questa materia prima. Bene, io vedo che voi vi state prosciugando da questo studio. Noi lasceremo questo per ogni lezione, un pochino di domande e risposte. Passiamo alla seconda parte, la prossima pagina, seconda pagina, pagina 37. Leggiamo la seconda parte, dopo che leggiamo la seconda parte raggiungiamo un pochino da questa tavola. Seconda parte, i cerchi e in linea dritta, con due capitoli. Il primo capitolo che spiega i 10 sefirot dei cerchi che sono scoperti dopo la restrizione e luce dell'insof, dell'infinito circonde, e tutta la luce viene data loro da terza linea e 11 casi. Prima, la linea è come un tubo stretto. 2, l'espansione della luce dell'Ensof dentro di questo vuoto spazio. 3, l'espansione stata piano piano graduale. 4, il cerchio non è in adesione nell'infinito, sino è legato in esso attraverso la linea, non è in contatto con l'Ensof. 5, la linea dell'Ensof lo circonda e influenza il cerchio da lontano. 6, la linea definita come Adam Kadmon, la linea. 7, l'ordine dell'uscita dei 10 sefirot dei cerchi. 8, la linea connette tutti questi cerchi insieme. 9, ogni mondo, ogni sefirah sono inclusi dei 10 sefirot singole private e particolari in quantità infinita. 10, le sefirot dei cerchi circondano un altro come una cipolla, uno dentro l'altra. 11, ogni cerchio che è vicino all'insof più del suo amico è visto di superiore, di qualità migliore, più elevata, scusate, il suo amico, fino a questo mondo, essendo il punto del centro, lontata dall'infinito dell'insof più di tutti, si trova nella materialità assoluta, nel mondo della materia. La linea è come un tubo fine, prima lettera, primo punto. E in questa linea è come un tubo stretto, uno, che in esso si espande, attirato, le acque della luce superiore, dell'Ein Sof, dell'infinito verso i mondi, che dentro si sposta dell'aria e dello spazio vuoto. Di nuovo, lettera Aleph Plub, la linea è come un tubo stretto. E questa linea è come un tubo stretto, uno, che in esso si espande, si viene attirato le acque della luce del superacqua superiore, della luce dell'Ein Sof, verso i mondi, che nel quel posto dello spazio del vuoto dell'aria del cerchio. Noi leggiamo lettera Aleph piccola, luce interiore che è visto, e questa linea Aleph vuol dire questa linea che ha tirato dalla luce dell'Ein Sof Benetta se lui dentro questo spazio dopo la restrizione. Di nuovo, qual è il significato di questa linea? Vuol dire la linea che ha tirato dalla luce dell'Ein Sof Benetta sia lui dentro questo spazio dopo la restrizione. Lettera Bet piccola, luce interiore, e vi parla del stretto tubo. Quei clim dei 10 sefirot del Yosh, del dritto, sono chiamati come tubi, tubo o tubi, dal fatto che lo limitano a un grande dominio, un'esattezza perfetta nelle vie della luce che viene attirata in loro, che non si espanda soltanto nelle vie particolari, in quei particolari clim, come l'esempio del tubo che limita esattamente le acque che passano dentro di esso. E sono attirate, escono adesso, è la stessa forma che dentro del tubo, anche se anche grande o piccolo, senza un mutamento mai. Ed è quella ragione, sono definite queste luci che passano attraverso questi tubi con il nome di 10 sefirot di diritte, essendo attirate secondo le leggi di questi tubi, che in forma dritta e di giustizia, vuol dire in questo clip più puro si investe la luce più importante e così via, senza nessun mutamento dal fatto con l'emanazione del loro governo forte su di essi, secondo questo dominio, questa forza che si trova in questi tubi esistenti, a causa che tutto quello desiderio grado superiore, una forza che lo obbliga al grado inferiore che viene emanata per sua causa. Secondo questo, quella restrizione dell'aspetto Daled che si trova nei Kelim dei cerchi, quell'aspetto di volontà libera, viene fatto nei Kelim dei dritti che sono raggirati attraverso di loro, con aspetti di forza, governo e dominio che obbliga loro anche. E in questa forza è chiamato col nome dello schermo, Masach. E questo è il segreto che c'è scritto nei correzioni, che capovolge il desiderio e capovolgerà il tubo. Vuol dire, come viene detto così, che i tubi, essendo come uno schermo, che significa una restrizione e dominio, governo, vuol dire che blocca il desiderio di ricevere l'aspetto Daled con la forza del superiore che li governa. Vuol dire che lui è l'opposto della materia, del clean se stesso, vuol dire la volontà di ricevere, perché che blocca se stesso di portare fuori questo desiderio, perché sono segnato che lui è opposto o capovolge il desiderio attraverso il tubo. Vuol dire che il fatto del tubo è opposto del desiderio, che blocca e forza quello che lui vuole su quello che è il desiderio opposto a lui. E quello che chiedo a tutti iscritti, visto che quando noi vogliamo definire e rafforzare il fatto della scomparsa della luce dell'aspetto Dalin, noi chiamiamo questo come restrizione, e quando noi vogliamo rafforzare questa forza aggiunta della restrizione della luce della linea che si espande dentro la linea della qualità Dalin, lo definiamo come schermo, che è una forza che blocca la luce che non si espanda nell'aspetto Dalin. E quando noi parliamo sulla generalità del Kli, vuol dire il Kli e lo schermo insieme, definiamo questo col nome di tubo. E quando noi parliamo sulla luce Kli e lo schermo insieme, vuol dire la luce che è investita nella misura del tubo, noi definiamo col nome di linea. E quando noi parliamo sul Kli, che non esiste in lui lo schermo, Massach, lo definiamo come schermo cerchio. Molte definizioni di un colpo, bello questo, eh? Chiaro questo? Nulla non è chiaro, giusto? O qualcosa di questo è chiaro a voi? Non so cosa, continuiamo, non continuiamo con questo, non so cosa dirvi. Ra, per favore, in qualche forma, per favore, collegare il lavoro fra di noi, tutto questo è la decina, tutto questo materiale, tutte queste definizioni, la linea, il cerchio, il tubo. Non posso spiegare così di Talmud e Sefirot, caro. Voi dovete farlo questo. Basta che io faccia questo su tutti gli articoli, su tutti. Anche lì deve essere un lavoro vostro negli articoli, non mia. Tu pensi che noi abbiamo ricevuto quelle spiegazioni di questo genere dal Rabash, quello che io vi racconto a voi? Lui raccontava al gruppo, pensi tu? No. Nulla, oltre a quello che c'è scritto, ci vedo. Noi leggevamo i suoi articoli, e lui si sedeva e ascoltava l'articolo suo, quello che le ha scritto lui. Basta. Ha finito l'articolo, è andato a studiare di Talmud e Sefirot. Dopo il Talmud e Sefirot si spiega così. Relativamente, potete ascoltarlo sulle nostre registrazioni. Relativamente così, una spiegazione abbastanza superficiale, non che per carità non voglio parlare qualcosa, fare qualche critica su di lui, no, non per questo il punto, no, non è così, per carità, se non lui deve dare lo spazio a raggiungere gli allievi, che loro facciano il loro sforzo. Noi già ci troviamo in un pericolo diverso, io già non so cosa. Se lui avrebbe dato da mangiare così qualche zuppa, io faccio mangiare a voi con la materna, senza esistere la materna per i bambini neonati. Così, già cosa rimane? Dopo che ricevete le spiegazioni, ormai, non so. Mi siedo 6-7 ore nel Twitter e mi sforzo di continuamente di riempirlo con queste definizioni, con spiegazioni. Prego, chiedete, io lo farò ancora di più. Però soltanto dovete capire che Talmud e Sefirot non potrò mai spiegarvi in un lavoro interiore, come lavoro interiore. Più in là possiamo dire, però anche noi come cose, questa restrizione, linea, tubo, cerchio, quadrato, tutte queste cose. Più di questo, in forma particolareggiata, no, non basteranno mille anni. Oltre questo, anche io non so. Chi può fare questo? Come io posso investire le azioni spirituali a parole materiali? Quello che lui fa qui, lui fa questo. Io non so, no. Cosa pensavate voi? Cosa volevi? Anche uno Zohar che tu ci indirizzi noi prima della lezione con l'intenzione. È chiaro che ho qualche workshop con questo, che ci sia più lavoro verso la connessione fra di noi, verso questo chiarimento. Sento come se non rimaniamo al di sopra, non riusciamo a entrare in questo. Intanto, come era passato a parte, prima parte di TAS, È chiaro che siamo entrati a profondità. È chiaro che la profondità è più grande lì. Voi avete sentito tante volte quello che ho letto. Cosa volete ancora? Ditemi cosa volete ancora. No? Che ho scritto su questo insegnante una spiegazione? Aggiungerò? No. Noi dobbiamo vedere in questo una sgula. A condizione che noi dobbiamo essere insieme, vogliamo che la luce da queste parti ci influenzi a noi. Questa è la cosa più importante qui. E non la comprensione mentale. Spiegaci a noi. Cosa spiegare? Lavorate in gruppo, insieme a quello che voi studiate. Iniziate a individuare o pretendere o chiedere mutamente che siano dentro il gruppo da questo studio. Che attraverso lo studio ci sia un cambiamento, un mutamento nel gruppo. Allora? Non c'è un'altra cosa da fare? Però questo tutto dipende dai vostri sforzi, dallo sforzo, dal lavoro. Non so, io ho fatto molti disegni, ho registrato dei testi. Non importa se ho scritto il libro o no, io ho scritto su me stesso tutte cose, perché io avevo paura di addormentarmi, avevo paura di dimenticare qualcosa, di staccarmi da questo studio. E qui il libro, vedo che qui diventa così tutto. Amici entrano al sonno liberamente, si addormentano subito. Cosa potevo fare qui? Io non so cosa fare. Bene? Come non sia, noi passiamo alla prossima lezione e canteremo insieme una canzone.
מה משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים